Naturalmente abbiamo con noi Salvatore Calderi.
C'è una sua battuta
sui ascoltatore. Se qualche ascoltatore mi regala una V10, io.
Bene, allora mandiamo questo appello urbi e torbi. Allora, Salvatore Calle, il presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, nella giornata di ieri c'è stata la presentazione di una ricerca attenta su quelle che sono, come dire, i programmi dei partiti in rapporto alla lotta alla mafia e soprattutto quali sono i requisiti fondamentali che un candidato dovrebbe avere
per
qualificarsi, no? come dire, attento a questi temi della legalità. Allora, tu hai già anticipato alcuni di questi argomenti in una precedente intervista che abbiamo fatto un mesetto fa, però ecco, Claudio era presente a questo incontro.
Sì, che nasceva dal ricordo di Antonino Caponnetto per i 102 anni dalla nascita, nel giardino che le è stato dedicato a Firenze, proprio accanto all'Arno, e Salvatore Calle, insieme a tante altre persone, eravamo presenti, non certo un gruppo foltissimo, anche questo la fa capire abbastanza lunga, però quelli che erano lì sicuramente erano persone che sono molto attente a questo fenomeno, vero Salvatore?
Comunque voglio dire due cose per precisare meglio. Ieri non era richiesto un gruppo fortissimo, non era un'iniziativa di massa, era solo un'iniziativa simbolica con cui si presentava il Vatemecum, perché di lunedì mattina, che per noi era un giorno obbligato, alle 11 non puoi avere un'iniziativa di massa. Quindi praticamente era la fondazione, le persone che ne in qualche modo sono della fondazione di Firenze, che erano presenti alla presentazione del Vatemecum. Dopodiché c'era una parte della stampa collegata in modo fisico, c'era una parte che era collegata in modo virtuale, che erano a conoscenza, avevano l'embargo fino alle 11.
Devo dire, senatore, che mi ha fatto piacere vedere arrivare un ex assessore di fresco, diciamo in parole crude, messo da parte del Comune di Firenze sui temi della legalità.
Può utilizzare il termine trombato tranquillamente, bravo, perché nella vita lo siamo tutti ogni tanto. Lei è una bravissima persona, tra l'altro.
Esatto. E poi la consigliera Mimma Dardano, che è anche vicepresidente del Gomito, cioè persone che su questo tema si spendono.
Allora, però ci piacerebbe sapere che cosa è emerso da questa presentazione del Vatemecum. I partiti sono a posto in rapporto alla lotta alla mafia?
Il Vatemecum è uno strumento che gli elettori hanno per i loro candidati. E tra l'altro c'erano delegazioni anche di più partiti ieri, non dico quali perché non è importante. E praticamente gli elettori hanno questo strumento, hanno 15 punti da sottoporre ai propri candidati, perché è fondamentale che i propri candidati si spendano per la lotta vera contro la mafia, perché se ne può parlare.
La lotta vera, perché c'è anche una lotta falsa.
Si possono anche fare delle belle dichiarazioni di principio e non servono a nulla. Perché la lotta vera è una serie di cose pratiche. Non è che l'altra lotta è falsa, è generica. Noi dobbiamo salvarci da questo genericismo imperante.
Allora, 15 punti.
Per lottare contro la mafia servono determinate cose molto pratiche, molto operative, riguardano come si tratta il tema dei rifiuti, che riguarda il 41 bis, l'ergastolo ostativo, il doppio binario, lo scioglimento dei comuni per mafia, il riciclaggio, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi questi sono alcuni dei 15 punti che fanno parte del Vatemecum. Ma c'è qualche già qualche indicazione elettorale non sarebbe corretto, però insomma si capisce un poco se i politici reagiscono positivamente a questo Vademecum, cioè c'è una reazione.
Allora, ieri avevamo una rappresentazione di alcune esponenti di forze politiche venuti tutti a titolo personale, c'era anche un candidato capolista al proporzionale, che lui si è preso l'impegno di fare proprio i 15 punti. Però è poco. Ma vedremo, perché poi intanto il Vatemecum sta girando molto in Sicilia. Ieri, per un pochino di tempo, un paio d'ore, diciamo che il tema mafia è tornato in auge. Vedremo che frutti ci saranno. ma non vanno fatti sconti, quei punti servono, se no sono parole e basta.
Anche Gratteri è stato durissimo in questo, ho letto un suo intervento durissimo sul tema appunto della mafia, e tu dicevi ieri un'altra cosa importante, ma spesso il doppio binario, 41 bis, ma queste persone che pensano di andare e di essere elette non sempre sono a conoscenza. E come si fa a combattere e a gestire temi così importanti come quello della mafia se non si hanno delle minime basi o conoscenze? Ti sei anche lamentato dicendo che questa volta non, al di fuori di magistrati non c'è quasi nessuno candidato che venga da altre realtà ma che sia competente. Anche questo fa capire che con la riduzione dei posti nel Parlamento i partiti alla fine, come il tema della mafia,
aumenta il deficit democratico, quindi è stato un errore. Mm-hmm. E anche i cittadini che l'hanno votato convinti hanno sbagliato, a me dispiace dirlo, perché si sono fatti guidare dal populismo. La riduzione è un errore perché è un deficit di democrazia.
Questo è stato un errore trasversale ai partiti, mi pare che siano stati pochissimi quelli che si sono opposti.
No, tutti schierati, appunto. Anche in modo un po' ipocrita, secondo me, perché poi insomma si è vista alla fine come erano tutti pentiti quando hanno dovuto fare le liste. Poi non sono nemmeno stati in grado di correggere la norma elettorale. Si va al voto con delle norme che insomma, che siano granché. Io sono molto critico con l'attuale classe dirigente italiana ed europea, perché anche sull'europea bisognerebbe aprire una parentesi, e si sta verificando che quello dicevo sull'Unione Europea Confederale non funziona, si sta vedendo in queste ore.
Tornando al vademecum, se ci fosse qualche ascoltatore che volesse dare un'occhiata a questo testo,
va su antoninocaponnetto.it e lo trova. Perfetto. Uno degli ultimi post.
Benissimo.
Potremmo inserirlo anche noi,
esattamente, nel nostro sito.
Perfetto, certo. Ci pensiamo, sì.
Allora,
l'altro è un'iniziativa fatta in collaborazione come media partner vostro, quindi
senz'altro. Allora, ci ascoltiamo adesso. Vorrei dei Luna Pop, tante cose che vorremmo, ma insomma, ascoltiamo quello che è sono i desideri di Luna Pop e poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri per insomma interrogarci su almeno alcuni di questi punti del vademecum.
Poi io ho anche una curiosità: ieri è emerso un tema che è la seconda volta che riemerge rispetto al debito pubblico e rispetto al patrimonio mafiosi globali.
Ne parliamo fra un poco.
Sai perché vorrei esaudire tutti i sogni tuoi, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi, gli occhi tuoi.
Vorrei vorrei Luna Pop su RWS. Torniamo a parlare con Salvatore Calleri. E poco fa, prima del brano, accennavamo ai punti del Vademecum, un Vademecum speciale per individuare, diciamo, alcuni temi fondamentali da porre all'attenzione dei politici che si propongono appunto al nuovo per il nuovo Parlamento in rapporto alla lotta contro la mafia. Ecco, Salvatore Calleri, quali sono? 15 punti è troppo lungo, ma individuiamo almeno alcuni di questi punti come dei punti assolutamente fondamentali, senza dei quali veramente non si può parlare di lotta alla mafia, ecco, dal tuo punto di vista.
Che la lotta alla mafia deve diventare un tema, ma indubbiamente il 41 bis, tutto il doppio binario.
Allora, 41 bis, doppio binario, cosa significa? Lo spieghiamo.
Carcere di massima sicurezza per i mafiosi, che devono essere isolati dal mondo esterno per non comunicare i propri ordini. Ergastolo ostativo, che si facciano davvero l'ergastolo ai mafiosi. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che si è basata sulla sentenza della CEDU prima, che ha dato un termine al Parlamento per fare alcune modifiche, ancora non si sono viste. E non la vedo come, non lo vedo trattato questo tema da un punto di vista elettorale. E poi tutta la questione del riciclaggio internazionale, dell'usura, della difficoltà dei testimoni di giustizia, ci sono un pochino di del rafforzamento dei corpi interforze, dell'interdittiva antimafia, dello scioglimento dei comuni. I 15 punti sono corposi, vanno contro il genericismo importante, okay, che c'è purtroppo, allora, che si registra.
Tu hai dato un'occhiata anche ai programmi dei partiti, dove i riferimenti ci sono, spesso molto generici, verrebbe da dire è ovvio perché un programma insomma difficilmente può entrare in profondità.
Hanno fatto tutti in fretta i programmi perché si è votato d'estate, si sta votando subito dopo l'estate, la campagna elettorale si è iniziata a svolgere ad agosto.
Però magari...
Quindi hanno anche questa scusante, ecco. Voglio essere buono, mi sento buono, mi sento magnano, ma a me non basta che ci sia scritto nel programma una riga o due righe o che sia la copia del programma del 2018, perché voglio vedere poi concretamente i punti. È per questo che chiedo ai cittadini elettori di scegliere i candidati se gli dicono di sì ai punti, se no non le scelgano.
Non è facile incontrare un candidato, porre dei problemi precisi. Noi
allora,
assistiamo.
Se non è facile incontrare un candidato, io non voto i candidati che non incontro, ve lo dico.
Questo mi sembra un tema interessante.
Siamo anche con collegi uninominali, perdonatemi. Se manco si vanno a incontrare quelli dell'uninominale, vuol dire che non si fanno la campagna elettorale?
Oppure che siamo disinteressati, diciamo, cittadini.
Guardare un tema come quello delle
leggi. Un cittadino disinteressato che Vademecum non gliene frega niente.
Esatto.
Perché mi è piaciuto il Vademecum e mi pare interessante? Perché proprio in un momento come questo, dove il tema dell'energia è number one, quello della mafia è allo stesso livello. Solo che noi ormai abbiamo assuefatto, sì, in una modalità che...
Perché siamo assuefatti da 100 anni, ecco, con la mafia.
Però,
quindi,
però oggi è emerso un tema, quello del debito pubblico, 2700 miliardi, e la stima del patrimonio delle mafie che supera i 3 miliardi. Quindi vale a dire che se, come abbiamo fatto in diversi luoghi, sono state possibili acquisire e portare via alla mafia, sequestrare delle cose, appunto, dei terreni, insomma delle cose anche grosse, dei capitali, cioè se veramente, ecco qui volevo chiedere al Salvatore Calleri, ma sarebbe veramente possibile, al di là del PNR, poter...
È possibile? Com'è?
Sì, basta volerlo, fatemi a me ministro dell'interno. Fatemi ministro dell'interno e ve lo dimostro.
Quindi ma è un ministro...
Datemi il comando dei servizi segreti e ve lo dimostro.
Datemi i pieni poteri.
Come sì. Salvini. Solo che Salvini voleva mettere...
Voglio andare io al posto di Salvini.
Allora, a parte le battute, sono 100 anni...
Cosa lo dico serissimo. Nominatemi ministro dell'interno e ve lo risolvo.
Allora, come ministro dell'interno, alcuni suggerimenti per il prossimo ministro dell'interno, per andare in questa direzione?
ho un solo suggerimento: fatemi ministro dell'interno.
Okay. Però la dici lunga, no? Sei molto provocatorio, quindi vuoi dire ci sono, se ribadisco questo vuol dire che dalla lista che studio da anni il fenomeno ci sono tutte le possibilità per poterlo fare, certo.
Suggerimento per il ministro degli interni: applichi il vademecum, lo faccia suo.
Vabbè, verrebbe da dire che sono 100 anni che l'Italia si confronta con questo tema della mafia, di più, ecco appunto.
160 anni.
Con risultati piuttosto mediocri, verrebbe da dire.
No, risultati ci sono anche stati, io da questo punto di vista ci sono stati, ci sono state ondate, a volte ci sono, cioè, poi gli arresti vengono fatti, anche oggi c'è stata una bellissima operazione. Anche ieri ce n'è stata, una ieri a Bergamo, una oggi a Trapani. Quindi le operazioni ci sono continuamente. È la classe dirigente che latita.
Una domanda provocatoria e poi dobbiamo lasciarti. Tra queste persone che vanno in Parlamento ci sono dei mafiosi? Tra queste persone candidate
al Parlamento? La mafia è trasversale. La mafia è sempre trasversale, ricordatevelo.
Capito.
Tra l'altro ieri in contemporanea su quella testata internazionale Fortune c'era sia l'intervista a Gratteri che a me. Il bello è che abbiamo detto alcune cose coincidenti senza che ci siamo sentiti.
È importante questo, perché non solo per come dire, trovare candidati che abbiano le idee chiare sulla lotta alla mafia, ma evitare che vadano in Parlamento personaggi compromessi. Ma ecco, non c'è comunque già adesso un
ma non legge... è detto che siano i personaggi compromessi che poi facciano l'interesse. Sono quelli che non sono compromessi e non se ne sa nulla che faranno l'interesse.
Voglio dire, Renzi ci aveva provato con Gratteri, poi non si capì bene cosa successe, ma se venisse fuori un governo con Gratteri a ministro degli interni, che ne penseresti?
Non lo so, i magistrati devono andare prima comunque in pensione. Io da questo punto di vista sono rigido. Dopodiché sono liberi di farlo e sicuramente non metterei mai un veto a Gratteri, anche se non andasse in pensione, sia chiaro. Però come regola è meglio che vadano in pensione, poi ci possono essere delle eccezioni. Quello che io voglio dire è che comunque non è che solo candidando magistrati antimafia ci si può mettere la coscienza a posto.
Certo. Allora,
l'antimafia è più ampia della magistratura antimafia. Manca tutta l'antimafia sociale da questa campagna elettorale.
L'antimafia sociale, anche questo è un altro argomento che affronteremo in un'altra occasione. Una battuta finale, mi sembra che Nordio abbia suggerito che forse bisogna togliere un po' di soldi dalle intercettazioni telefoniche, si buttano via troppi soldi.
Problema su cui non sono d'accordo: vogliamo spendere meno per le intercettazioni telefoniche? Noi anni fa abbiamo fatto una proposta che era quella di non pagare gli operatori telefonici e metterli come ore in carico.
Come ore, scusa?
E già si riducevano le spese, come onere a carico.
Ah, okay.
Non è questo il principale problema.
Vabbè.
Vuoi trovare soldi? Prendi 3.000 miliardi.
Allora,
dopodiché possiamo essere d'accordo che in alcuni casi sono inutili le intercettazioni, su questo possiamo essere d'accordo.
Torna.
Vanno fatte in modo mirato, non a strascico.
300 milioni, 3.000 miliardi, ecco, questa è la differenza.
Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi, come al solito.
Ci risentiremo, a presto, grazie.